Geronimo. Storia e memoria con Roberto Antonini.
Se pensiamo al concetto di ritmo, il nostro pensiero corre naturalmente nell'ambito musicale. Quella che ascoltiamo ancora in sottofondo è Quand le Rossignol s'écrit, una danse médiévale antresque interpretata dal gruppo Tradition Médiévale. Ma il termine in realtà riguarda tutta la vita sociale, i comportamenti quotidiani, le dimensioni estetiche, l'arte, l'architettura, la liturgia, il tempo. Nella summa sui ritmi nel Medioevo, corredata da splendide illustrazioni, Jean-Claude Schmitt analizza come nell'età di mezzo si ordinavano pensieri, fatti, colori, suoni, secondo combinazioni che alternavano periodicità e rotture. I ritmi musicali, certo, ma anche quelli cromatici, il lavoro, la pratica religiosa, i raccolti, le guerre, i corpi, le narrazioni. Direttore di studi alla prestigiosa École des Hautes Études en Sciences Sociales, vera e propria fucina di medievisti, Jean-Claude Schmitt ha consacrato a ritmi più o meno regolari 10 anni di ricerca e lavoro a questa sua opera. Una sfida notevole che ha pensato di ordinare in 6 capitoli, una scansione che è quella dei ritmi fondatori della nostra civiltà, la creazione biblica. 6 giorni per la creazione più il giorno del Signore. Ritmo della creazione, struttura della nostra settimana. I ritmi degli esseri del mondo, tema affascinante per certi versi infinito, sul quale non era stata scritta una storia. Jean-Claude Schmitt, allievo di Jacques Le Goff, ci racconta così del ritmo dei piedi, degli spostamenti, dello spazio, della divisione del tempo, le ore, la settimana, i monasteri, le campane, le processioni, i colori, i loro contrasti, la sessualità, la struttura dei capitelli. Un viaggio appassionante di cui qui, in modo estremamente succinto, vi anticipiamo alcuni aspetti in compagnia dello stesso autore. Inizio, professor Schmitt, da una citazione del suo libro. Lei scrive: tra il Medioevo e il tempo contemporaneo il significato del termine ritmo nel mondo si è letteralmente ribaltato. Cosa intende dire?
Ça veut dire que le mot rythme est très ancien et continue d'être utilisé aujourd'hui.
Significa che il termine ritmo è molto antico e viene ancora utilizzato oggi in tutte le lingue, in forma leggermente diversa, ma viene usato in tutte le lingue europee. È un termine che ha dunque una grande tradizione, ma che tra la fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX secolo ha cambiato il suo significato. Diciamo che dalla prima antichità, dal tempo dei filosofi presocratici e successivamente di Platone, il termine greco rhythmos e poi rhythmus in latino riguarda la musica e la parola. È un elemento della retorica e il termine sembra dunque riguardare un ambito relativamente limitato. Nel Medioevo e all'interno della cultura cristiana, il suo legame con il canto e la musica ne fa poi un concetto chiave della concezione dell'intelligenza del cosmo, dell'uomo e del mondo intesi complessivamente, perché la musica rappresenta l'ordine del mondo indicato da Dio. Potremmo dire che questa nozione del termine ritmo resta sostanzialmente inalterata fino alla fine del XVIII secolo. Basti pensare che nell'enciclopedia di Rousseau il termine ritmo si riferisce ancora esclusivamente alla musica. Ma a partire dalla fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX, mentre si compie una profonda trasformazione della nostra visione della natura e delle scienze naturali, ecco che il termine ritmo si va estendendo a tutti gli ambiti della vita individuale e collettiva. Si parla del ritmo cardiaco, del ritmo della metamorfosi delle piante. Più tardi sarà la volta del ritmo della rivoluzione industriale, del lavoro, della ferrovia e così via. Una vera e propria esplosione del ritmo, termine che ora viene impiegato in tutti gli ambiti della nostra vita. Basta aprire il giornale per verificare quanto questo tutti i giorni sia vero, ma anche per verificare che ora non si tratta più di un ambito unitario, come era in passato con la musica e la concezione cosmologica della creazione divina, ma come un insieme di ambiti tra loro separati. Non esiste più nessun legame a prioristico tra il ritmo del battito cardiaco e quello del lavoro in fabbrica. È proprio questa trasformazione fondamentale che tra il XIX e il XX secolo sollecita una riflessione sul concetto di ritmo, che entra a far parte come concetto fondamentale della nascente sociologia. Lo fa con Émile Durkheim e Marcel Mauss in Francia, e dunque con Georges Simmel e più tardi Max Weber in Germania.
Naturalmente, professore, la cultura del Medioevo è profondamente basata sulla religione. Anche nella struttura stessa del suo libro, lei suggerisce che il ritmo del Medioevo ruoti intorno alla formula 6+1, riferendosi naturalmente ai sei giorni della creazione e al giorno di riposo del racconto biblico.
Sì, certo. Io, come tutti gli storici, mentre raccoglievo il materiale e riflettevo su ciò che andavo accumulando, mi sono posto la questione del come scrivere questo libro, del modo attraverso il quale organizzarlo. Ho esitato tra diverse alternative, ho ipotizzato soluzioni alternative di parti e di capitoli, e ho finito poi per convincermi che avrei potuto utilizzare proprio questo ritmo fondamentale per la cultura giudeo-cristiana, che è il ritmo proprio della creazione secondo la Bibbia. Il ritmo della gioventù del mondo, che è quello dei sei giorni in cui il sesto giorno è dedicato alla creazione degli animali e dell'uomo e della donna, mentre il settimo giorno è quello del riposo del Signore. Ecco dunque perché ho scritto un libro che si basa su sei giornate, che non sono sei parti, ma sei giornate, all'interno delle quali troviamo ovviamente dei contenuti che non hanno nulla a che fare con i temi biblici della creazione, mentre il settimo giorno è dedicato alle mie conclusioni.
Sì, è comunque un ritmo che appartiene in fondo a tutti noi, al ritmo della settimana che si conclude col riposo, che sia sabato oppure domenica.
Le samedi o le dimanche.
Oui, c'est jour de la création selon la Bible.
Esattamente. I giorni della creazione biblica rappresentano la legittimazione della settimana come la conosciamo. E il giorno del Signore è quello del riposo e dunque la domenica. Questo, d'altra parte, è quello che ritroviamo in tutte le religioni monoteistiche, con lo spostamento del giorno del riposo al sabato per gli ebrei e al venerdì per i musulmani. Ma la struttura è la stessa. E nella tarda antichità c'è anche chi, come Sant'Agostino, utilizza questo schema per costruire altre strutture, in particolare la divisione delle parti della vita dell'uomo, in sei o sette momenti e fasi, e così per quanto riguarda la storia dell'umanità della creazione al presente viene organizzata in sei grandi fasi più una, l'ultima, che sarebbe quella dell'eternità. Si tratta, insomma, di una struttura pregnante, estremamente importante, e che ritroviamo in tutti gli ambiti. Uno schema a sette che mi ha permesso di organizzare e scrivere il mio libro partendo da una massa di informazioni considerevole ed eterogenea.
Lei ha citato Sant'Agostino, io aggiungo come non pensare alla regola di San Benedetto, dunque un secolo più tardi, e al ritmo della vita monastica che segna a lungo il Medioevo, almeno fino al XV secolo. Non mi riferisco dunque al lungo Medioevo nel senso indicato da Jacques Le Goff, che arriva fino alla rivoluzione industriale, ma almeno fino al basso Medioevo, quando i monasteri svolgono ancora un ruolo centrale nell'organizzazione sociale della vita quotidiana.
La regola di San Benedetto è senza dubbio uno dei testi essenziali per comprendere i ritmi di una collettività organizzata in forma di monastero. Un'organizzazione che ha peraltro avuto un grande successo, tanto che ancora oggi nelle scuole di management si ricorre proprio a questo modello per ragionare sui ritmi di un'impresa. È molto interessante anche per la sua flessibilità. Penso infatti che i ritmi sono sempre ambivalenti. Da una parte c'è l'ordine, l'imposizione, persino la coercizione e dunque l'obbligo che è il ritmo del lavoro nello schema classico, sveglia, viaggio, lavoro, riposo. Ma nello stesso tempo il ritmo può essere un modo per cercare di realizzare se stessi, di entrare nel proprio ritmo, di cercare una idioritmia e in questo senso la regola di San Benedetto si tiene in equilibrio tra queste due tendenze. E vediamo per esempio come i monaci sono invitati a presenziare i servizi nelle ore indicate, ma anche che laddove qualcuno è in ritardo, ecco che allora si tende ad essere tolleranti, a rallentare il ritmo della recitazione dei salmi, perché si possa comunque arrivare ad includere. Ecco che questo tipo di piccoli accorgimenti vanno tutti a indicare quanto profonda sia la riflessione sul ritmo che regola una collettività.
Sur le rythme d'une collectivité.
Jean-Claude Schmitt, lei ha lavorato anche molto sui salmi e penso in particolare al bellissimo Salterio di Bianca di Castiglia, madre di Luigi IX, San Luigi. Che cosa possiamo vedere a livello ritmico in questi salmi?
Senz'altro possiamo dire che il Salterio, che è costituito da 150 salmi, è un elemento molto importante della liturgia e in particolare degli uffici religiosi. Rappresenta l'organizzazione della liturgia delle ore canoniche, tanto nei monasteri che nelle collegiali e nei conventi, dove i chierici e i monaci devono recitare i 150 salmi nell'arco definito della settimana. I salmi sono raccolti in alcuni pacchetti che consentono di essere recitati su base quotidiana e all'interno di ciascuna giornata nel rispetto delle 8 ore canoniche previste dalla liturgia degli uffici monastici. Possiamo dunque dire che si tratta senza dubbio di un libro che definisce la costruzione del tempo, la meccanica della parola, del canto e della preghiera, che organizza il tempo della comunità. Ci sono senz'altro dei cosiddetti salteri monastici, ma ce ne sono anche alcuni che sono stati realizzati per i nobili, per i sovrani, le principesse, i re e le regine, e che sono dunque finemente illustrati attraverso le miniature. E direi che l'impegno messo in queste immagini, cominciando dal loro ordine, indica una riflessione profonda sul ritmo ricercato attraverso le immagini. Vediamo che sono scelte anche sulla base del loro colore, della loro forma, della successione che le regola per arrivare in qualche modo a governare quello che è il ritmo complessivo dell'opera.
Successione per gérer in quelque sorte ce rythme collectif.
Donc c'est assez exceptionnel pour un historien de faire un travail sur les images.
Lavorare sul ritmo delle immagini per svelarne il ruolo in un periodo storico è un approccio insolito per uno studioso, un approccio nuovo direi.
C'est peut-être moins exceptionnel aujourd'hui, mais effectivement je suis.
Beh, forse non è poi così nuovo oggi. Ma certo che mi considero parte di quegli storici contemporanei che, pur non essendo degli storici dell'arte, cercano di interrogarsi sul senso degli elementi figurativi per integrarli a pieno titolo nella documentazione che è oggetto del lavoro dello storico. Lavoriamo dunque sui testi, lavoriamo sugli oggetti, che è poi il compito specifico degli archeologi, ma lavoriamo anche sulle immagini, e non solo per definire le scuole di provenienza e per datare le opere che le contengono, ma anche per comprendere quale sia il loro posto all'interno della cultura del tempo che studiamo.
Quindi lei ritiene che analizzando l'immagine o l'impiego comparativo del colore all'interno di opere che non sono necessariamente identiche ci sia la possibilità di leggere il ritmo di un determinato tempo?
Tout à fait, et on peut en prendre de très nombreux exemples dans les manuscrits parce qu'il y a toujours un caractère.
Senz'altro. E potrei citarle un gran numero di esempi nei manoscritti dove esiste sempre un atteggiamento seriale. Significa che noi giriamo le pagine e nel compiere questo gesto è il manoscritto stesso che crea un suo proprio ritmo, che viene sottolineato dalla sequenza dei colori e delle forme scelte. Il ritmo è dato al contempo dalla ripetizione, dalla ricorrenza e allo stesso tempo dalla variazione. I manoscritti miniati da questo punto di vista permettono di comprendere tutto questo molto bene.
Au Moyen Âge, dans la vie quotidienne, on imagine aussi les cloches, par exemple.
Pensando alla vita quotidiana del Medioevo, non possiamo certamente scordare il ruolo svolto dalle campane. Segnano le ore e danno il ritmo della giornata. Lei parla, in questo caso, anche di aritmia, di una rottura del ritmo che arriva fino a inquadrare come una sorta di decisione politica, di far tacere le campane.
Entre guillemets politique.
Voilà, alors les cloches, c'est bien sûr un instrument rythmique par excellence, et en plus.
Esattamente. Le campane sono lo strumento ritmico per eccellenza, con in più la dimensione pubblica, visto che tutti le possono sentire. Le campane ed i campanili entrano addirittura in competizione tra loro, da una città all'altra. Ci sono campane ecclesiastiche, ma ci sono anche quelle laiche, che insieme scandiscono il tempo. Tempo della preghiera senz'altro, ma anche tempo del lavoro, e ci sono delle campane specifiche per questo. E dunque sì, si tratta di uno strumento molto importante. E lo sviluppo delle campane nel Medioevo è un fattore importante anche sotto il profilo storico. E certo, a volte le campane possono persino smettere di suonare. E ne ho citato un esempio a proposito del divieto ecclesiastico, una sanzione che può essere comminata dal Papa o da un vescovo che si manifesta proprio nel divieto di suonare le campane. Una sanzione fortemente simbolica che può colpire un intero territorio e chi lo governa, come il re di Francia o il sovrano d'Inghilterra. Una sanzione attraverso la quale si vieta di celebrare e amministrare i sacramenti almeno fino a quando il destinatario non sarà venuto a più miti consigli. A quel punto non solo non sarà più possibile tumulare i defunti in terra consacrata, non sarà più possibile celebrare messa, ma non sarà nemmeno possibile suonare le campane. A questo proposito racconto di un cronista inglese che si chiama Matthew Paris, che ha disegnato personalmente in una sua cronaca un gruppo di bambini che indicano come la campana si sia fermata, il battaglio immobile, la corda che pende in un silenzio profondo, e poi come quando finalmente tutto si risolve e il divieto è finalmente tolto, come le campane vengano suonate a festa per celebrare il ritorno della comunità nel sacramento della Chiesa.
Credo che gli orologi meccanici siano apparsi attorno al XIII-XIV secolo. Ecco, ma prima come si faceva, come si contavano le ore, professore?
Il termine ora è un termine ambiguo. Da una parte indica le ore astronomiche, le 24 ore o comunque le 12 ore del giorno e quelle della notte. E questo è ovviamente un sistema noto nell'ambito astronomico, che riguarda essenzialmente un ambito speculativo e scientifico. E poi ci sono invece le 8 ore canoniche. Queste sono innanzitutto ore mobili, nel senso che sono legate alla durata della giornata solare, che ovviamente cambia giorno dopo giorno. Le ore canoniche svolgono un ruolo essenziale. A partire dal XIII-XIV secolo, l'introduzione dell'orologio meccanico segna l'affermazione delle ore uguali. Sono misurate, sono uguali appunto, non cambiano più, sono di origine meccanica e attraverso le campane vengono suonate tutte le ore. Ovviamente all'inizio, soprattutto, le cose vanno più o meno bene, ma di certo gli orologi non fanno che migliorare. E comunque abbiamo due sistemi che convivono. E dai termini che usiamo comunemente vediamo come questi due sistemi possano ancora convivere. E così possiamo parlare dell'ora del vespro, con un chiaro riferimento all'ora canonica, ma possiamo anche dire che sono le 7 di sera.
C'est la référence aux heures canoniques, mais dire c'est 7 heures du soir.
Il y a un aspect très important, c'est naturellement le rapport entre le rythme et le corps.
C'è un altro aspetto importante in quello che lei descrive nel rapporto tra il ritmo e il corpo. A proposito, due domande in realtà. La prima riguarda la danza e Cristo, perché nel suo libro lei parla anche di un Cristo che danza, cosa che mi sembra del tutto insolita e originale. E le chiedo anche, è possibile immaginare, per esempio, come si camminasse nel Medioevo? Camminavano nel Medioevo come lo facciamo oggi? Lo storico è in grado di dircelo?
L'historien a pu le découvrir.
Oui, on pourrait penser que le corps est toujours le même, mais en réalité.
Si potrebbe pensare che il corpo sia sempre lo stesso, ma in realtà già Marcel Mauss, il grande sociologo, parlava del ritmo del corpo secondo i tempi e i modi diversi di usare il proprio corpo. Ed effettivamente il modo di camminare, che è un tema poco dibattuto tra gli storici, che mi ha invece interessato molto perché attiene al ritmo primario del corpo, nel suo movimento essenziale, nel suo spostamento, nel suo mettere un piede davanti all'altro, cosa che d'altra parte il pittore Paul Klee aveva capito benissimo, rappresentandolo in uno schema comprendendo perfettamente l'importanza del fenomeno. E dunque sì, è vero, mi interessa proprio questo tipo di movimento primario, essenziale, a cui nemmeno pensiamo mentre lo facciamo, e che d'altra parte è un modo di spostarsi che ci può far compiere un viaggio. E va ricordato che nel Medioevo il cammino è proprio il mezzo principale dello spostamento. Ovviamente ci si muove anche in barca, e magari in asino o a cavallo, ma di certo il cammino resta a quel tempo un modo per coprire distanze considerevoli da un luogo all'altro, con tutto quello che questo implica anche in termini di fatica. È chiaro che in questo caso il ritmo è una questione di tempo ma anche di spazio. Camminando costruiamo uno spazio. E c'è poi naturalmente la danza, un'attività molto praticata e in cui la più popolare è quella che si chiamava la carola. Ed è una sorta di farandola dove si percuote con forza con il piede e il suolo e si accompagna all'esecuzione con degli strumenti musicali molto sonori, come i tamburi e le trombe. È una danza che si balla tenendosi per mano, in cerchio, alternando uomini e donne. Questa appunto è la carola, di cui abbiamo moltissime rappresentazioni iconografiche che ci hanno permesso di studiarla molto da vicino, non solo grazie ai testi scritti, ma appunto attraverso le immagini. La danza è stata spesso vista con grande sospetto dalle autorità ecclesiastiche, che vi intravedevano elementi di lascivia, di lussuria e di dissolutezza, cose che ben inteso potevano anche esserci, ma che allo stesso tempo contempla anche delle forme ritualizzate praticate nelle chiese e dai canonici, come sul labirinto che occupava il centro delle navate di alcune chiese e persino di cattedrali. E questo lo vediamo ad Amiens e anche a Chartres. E proprio sopra queste figure geometriche, in alcune occasioni particolari, era solito danzare il clero. Ecco dunque che in questo caso c'è una forma di promozione, accettazione e persino valorizzazione della danza che ha potuto svilupparsi in una forma di danza mistica. E c'è appunto un documento che si spinge fino ad affermare che il Cristo in croce ha insegnato al mondo una nuova forma di danza, una sorta di danza del sacrificio che ha mostrato agli uomini salendo sulla croce.
La danza del sacrificio, in qualche sorte, dont il a donné l'exemple en montant sur la croix.
Per gli ascoltatori che leggono in francese, naturalmente il consiglio è in primis quello di leggere lo splendido libro del nostro interlocutore, Jean-Claude Schmitt, Les Rythmes au Moyen-Âge, edizioni Gallimard. È un testo a volte impegnativo, splendidamente illustrato e relativamente buon mercato grazie alle diverse sovvenzioni di cui ha potuto beneficiare. 35 euro. Speriamo non tardi una traduzione in italiano. Tra le diverse letture rigorose, ma attente a non essere ermetiche e riservate agli addetti lavori, i grandi testi di Jacques Le Goff, in particolare La civiltà dell'Occidente medievale, un libro di riferimento pubblicato in italiano da Einaudi. Da Roberto Antonini, grazie di essere stati con noi, appuntamento alla prossima settimana.